Politica, economia, tecnologia, spettacolo, innovazione, sport, le notizie più importanti della settimana raccontate da amici e nemici, le notizie che da una settimana possono lasciare il segno anche nelle settimane successive. Sono Daniele Bellasio e vi aspetto ogni sabato mattina alle 8.30, naturalmente qui su Radio 24.
YouTube, l'intervista di Marta Cagnola.
Un saluto da Marta Cagnola, il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Venezia. Alla Mostra del Cinema di Venezia è arrivato Colapesce. Il musicista siciliano ha scritto la colonna sonora di Iddu, film su Matteo Messina Denaro.
Sono stato coinvolto direttamente da Fabio e Antonio. Con mio stupore, devo dire, mi hanno dato questa fiducia, devo dire quasi carta bianca. Infatti ho cominciato a lavorare alle musiche del film già io in fase di sceneggiatura, quindi proprio embrionale. Mi hanno mandato già la prima stesura e da lì ho cominciato subito a lavorare alle musiche, immaginandomi dei mondi sonori adatti per i personaggi, che poi alcune cose le ho ottenute, altre le ho dovute cambiare, perché durante la lavorazione, quando ho visto il primo girato del film, mi sono reso conto che la difficoltà in realtà era quella di avevo scritto dei temi, no? Che andavano un po' a mitizzare la figura di Matteo Messina Denaro. Io questa cosa non la volevo assolutamente fare, quindi è stato difficile allontanarsi dall'idea iniziale che mi ero fatto della sceneggiatura, perché poi con le immagini veramente cambia assolutamente tutto l'umore dei personaggi, se metti un suono, è veramente incredibile il ruolo che ha la musica poi in generale nei film. E mentre sul personaggio di Catello, interpretato da Tony Servillo, è stato più semplice perché ha questa maschera, è un po' quasi da commedia italiana, quindi trovare un tema. Ho utilizzato questa spinetta, quindi, che richiama un po' anche le atmosfere di Morricone, quei mondi lì degli anni 70. Sul personaggio di Elio, che interpreta Matteo Messina Denaro, ho dovuto fare proprio un lavoro diametralmente opposto, non lo volevo mitizzare, quindi sono partito da un elemento embrionale di un'opera di Brahms, che sull'Ecclesiaste, perché lui leggeva l'Ecclesiaste, era proprio partito dall'Ecclesiaste, e da lì ho cominciato a sviluppare tutto un mondo sonoro che è molto vicino a un disco che amo molto, che è di Egisto Macchi, che si chiama Il Deserto. È molto materico e quindi si sposava bene sia con i colori del film, ma anche proprio con il tono del personaggio. E in alcune scene, soprattutto in quella iniziale, perché il film praticamente si apre con 8 minuti di musica, anche se era un po' un azzardo, infatti la prima volta l'ho proposto e loro erano un po' terrorizzati, però poi alla fine hanno capito un po' qual era la mia direzione. Era un po' il lavoro che hanno fatto i Popol Vuh con i film di Herzog, quindi un po' quelle atmosfere un po' rarefatte, nostre percussioni a tratti quasi tribali, con questi richiami di suoni quasi ancestrali.
Dicono che la felicità per i buoni c'è. Ma io non stabilisco quali sono i buoni e quali sono i cattivi.
Non sei più preside, Catello? Dopo il tuo arresto sei stato espulso persino dalla massoneria.
Io sono una vittima, io sono innocente.
Sei morto. Come il tuo amico Don Gaetano.
Rischi.
Siete dei servizi.
L'ultimo grande latitante di mafia ancora in circolazione è suo figlioccio, Palumbo.
Noi lo crediamo ancora in Sicilia e vogliamo che lei ci aiuti a catturarlo.
Scrivo. Non più di un foglio.
La canzone sta sui titoli di coda, La malvagità. L'ho scritta leggendo una delle ultime stesure della sceneggiatura e non l'ho mai fatta sentire ai registi fino alla fine, perché mi volevo concentrare su tutto l'aspetto sonoro del film. E poi ho proposto questa, perché inizialmente doveva starci un altro pezzo sul finale, che avevo sempre riarrangiato io, che era un pezzo tradizionale siciliano che avevo rifatto per l'occasione. Però poi alla fine ho detto: guardate, io sento che c'è questa canzone inedita che potrebbe starci bene sul film, perché è proprio tratta dalla sceneggiatura. E poi era centrale anche il tema della malvagità, insieme anche alla montatrice Paola. Poi abbiamo deciso che quella era la direzione giusta da seguire.
Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Colapesce. Ancora un saluto da Marta Cagnola.
Radio 24 Reportage. Rione Sanità, l'arte di Napoli come motore di rinascita, di Cristina Carpinelli.
Come Paliana, noi in questo momento ci troviamo nella zona più antica, quella che poi ha dato origine a tutto il resto della catacomba che abbiamo visto fino ad ora scendere. E proprio perché è nata come Paliana,
Miriana è una delle guide che accompagna i turisti in visita alle catacombe di San Gennaro a Napoli. Siamo nel Rione Sanità. Dietro questo luogo d'arte e cultura si cela un progetto incredibile di rinascita sociale. Per capire di cosa stiamo parlando, dobbiamo fare un passo indietro e andare al 2006. Il Rione Sanità in quel momento è in mano alla criminalità organizzata. È un luogo di spaccio, la dispersione scolastica altissima. Ma è anche un luogo che ha tante risorse. Così Don Antonio Loffredo, l'allora parroco, decide di fondare una cooperativa, la Paranza, e ripulire l'area archeologica delle catacombe di San Gennaro, di proprietà della diocesi, un'area chiusa da anni. A sostenere questo progetto, che a molti appare quasi folle, ci sono solo 8 ragazzi. Enzo Porzio è tra loro.
La Paranza nasce nel 2006 nel Rione Sanità, nel cuore del Rione Sanità, negli spazi annessi alla Basilica di Santa Maria della Sanità. Nasce per rispondere a dei bisogni del territorio. Il primo è quello di creare lavoro, quindi cercare di incidere su quel dato drammatico che è il 65% di disoccupazione giovanile nella nostra città, e nasce per valorizzare quei beni storico-artistici e archeologici che attendevano di essere valorizzati, come le catacombe di San Gennaro, le catacombe di San Gaudioso e le basiliche che custodiscono questi spazi straordinari. E il terzo perché che ci ha fatto scegliere la strada della cooperazione è la consapevolezza della bellezza che c'è nel nostro quartiere, che poteva diventare uno strumento per costruire un cammino di autosviluppo. E a distanza di quasi 20 anni di lavoro possiamo dire che quello strumento è stato proprio un tool giusto da usare nel nostro quartiere. Anzi, oggi la bellezza è una delle poche certezze e concretezze della nostra città.
Enzo, vorrei che raccontassi anche i numeri di questo progetto. Quando è partito, in quanti eravate a credere, diciamo, in questa cosa? Quanti turisti venivano e oggi a che punto siete?
Nel 2006 eravamo 8 pazzi volontari più Padre Antonio Loffredo a credere in questa visione, in questo sogno. Nel primo anno erano quasi 6.000 visitatori, quelli che un po' alla Indiana Jones entravano nel Rione Sanità facendosi coraggio, stringendosi le borse sotto le giacche. Oggi invece il Rione Sanità è un punto di riferimento dal punto di vista della produzione culturale della città. Le più importanti guide turistiche dedicano interi capitoli e paragrafi a questa parte di Napoli che prima era assolutamente da evitare. Nel 2023 abbiamo raggiunto circa 220.000 visitatori e i dipendenti della cooperativa sono arrivati a 65. Ed è un numero importante proprio perché è un'impresa sociale che lavora all'interno del Rione Sanità, lavora con la bellezza e dà lavoro a 65 giovani. E questo fare, questa novità, ha fatto capire alle persone che le cose possono cambiare. Quindi è a un livello macro che siamo intervenuti, no? Ed è così che è avvenuto quel lento cambiamento culturale all'interno del quartiere.
Anche Gaetano Balestra è uno dei primi ad aver creduto in questo progetto in cui la cultura diventa riscatto sociale ed economico.
Sono nato e cresciuto nel Rione Sanità e faccio parte di questo gruppo dagli albori, anzi anche un po' prima, perché la mia formazione, il mio impegno è stato sempre più sul versante sociale che social, quindi di fatto per la mia formazione, per il mio istinto ad essere, diciamo, d'aiuto come in primis come animatore e poi come educatore della comunità, ho allevato, ecco, in qualche modo tantissimi di quei ragazzi che oggi fanno parte di tutte le realtà del territorio, perché il nostro è un progetto ben più ampio che non guarda solo alla gestione appunto dei siti nel nostro Rione Sanità, ma è anche una presa in carico e cura dei tantissimi ragazzi che negli anni poi sono cresciuti e continuano a crescere all'interno di tutte le associazioni e realtà che vivono e lavorano all'interno del Rione Sanità.
Il circolo virtuoso che si innesca è gigantesco. Il flusso dei visitatori delle catacombe è in continua crescita. L'impatto economico generato da questo progetto in un anno è pari a più di 32 milioni di euro. Soldi reinvestiti nel quartiere. Un progetto tanto forte che va oltre il quartiere, ispira e contagia anche altri. L'idea che nulla è perduto e che tutto possa essere riscritto è il motore che muove questo progetto, che grazie alla cultura permette di dare lavoro a decine di ragazzi.
Io sono Laura De Pasquale, faccio parte della cooperativa La Paranza e mi occupo della comunicazione.
Nella comunicazione avete dovuto abbattere anche dei tabù, dei pregiudizi rispetto al quartiere, rispetto alla zona di Napoli in cui siete?
Certo, sì, perché l'opinione pubblica del Rione Sanità è sempre stata, diciamo, percepita in maniera negativa, quindi uno degli obiettivi della comunicazione era anche questo, mostrare all'esterno e a quante più persone possibili che in realtà il Rione Sanità era ricco di tutto, di arte, cultura e soprattutto di persone che hanno dei valori positivi.
E a farlo è stata una generazione di giovani, perché siete tutti giovani all'interno di questo progetto, ci avete proprio creduto?
Sì, esatto. Sia dall'inizio che anche andando avanti sono sempre i giovani quelli che cerchiamo di intercettare di più. In primis perché l'obiettivo è anche un pochettino far sentire loro un senso di appartenenza e di anche in un certo senso orgoglio in quello che hanno, perché molto spesso non riescono ad apprezzare le cose non vedendole. Invece con la cooperativa cerchiamo di intercettare da giovani in modo tale da poter far apprezzare a loro in primis la bellezza che hanno qui.
L'impatto sul quartiere, sul rione del vostro progetto lo vedete?
Tantissimo, in primis già con l'arrivo dei turisti, già quello è un segnale, ma anche il fatto che siamo passati veramente in 20 anni da un quartiere che dovevi evitare a uno dei posti che tu devi visitare quando sei a Napoli, quindi un cambiamento totale.
Un progetto che determina dunque la crescita dell'autostima nei ragazzi che abitano il quartiere, come ben racconta Isabella Di Mauro, che da 8 anni fa parte del gruppo.
Io sono nata e cresciuta a Rione Sanità, e anche se diciamo non l'ho frequentato fino al 2015, quando scopro dell'esistenza della cooperativa La Paranza. È stato un incontro fortuito, perché una mia amica che già lavorava con la cooperativa mi disse che stava iniziando a lavorare portando i turisti in giro per il quartiere, e quindi insomma mi sono informata anche io su cosa stesse succedendo a Rione Sanità, perché non avevo idea, pur essendo nata a Rione Sanità, di quanta bellezza nascosta questo quartiere avesse da offrire.
Cioè tu in una forma di pregiudizio eri più verso altri quartieri di Napoli e meno in quello che vivevi?
Esattamente, è un pregiudizio con il quale noi del Rione Sanità siamo cresciuti e che ci siamo portati un po' sulle spalle. Molti di noi hanno frequentato scuole in altri quartieri di Napoli, e quando appunto dicevamo di dove eravamo c'era questo pregiudizio che incombeva sulle nostre spalle, perché fino a una decina di anni fa era un quartiere con insomma tante contraddizioni e tante difficoltà.
L'arrivo dei turisti, la mole di lavoro, le assunzioni attraverso siti archeologici dimostrano agli altri abitanti del Rione Sanità che si può fare la differenza grazie alla cultura. E così, oggi, girando per questi vicoli, è possibile essere accolti con serenità, cenare in ristoranti tipici, dormire nel quartiere e sentirsi al sicuro. Davide, ancora una volta, ha sconfitto Golia e questa volta lo ha fatto passando dall'arte, dal bello, facendo sentire tutti coinvolti. Un bel fare che è replicabile, ci spiega Emanuele, che grazie alla paranza ha dato vita assieme ad altri giovani a una start-up per aprire ancora di più il quartiere ai turisti.
Emanuele Russo, ho 27 anni e sono socio della cooperativa La Sorte, che è una cooperativa che nasce praticamente quest'anno, perché nell'ultimo periodo alla sanità c'è una consapevolezza di un cambiamento molto forte e che vuole anche dimostrare che questo processo, questo sistema della sanità è replicabile, soprattutto giova se ancora di più se si può replicare. E quest'anno la Paranza ha regalato una startup a un gruppo di giovani del territorio, l'abbiamo chiamata La Sorte, ed è una sorta di spin-off della cooperativa, appunto, La Paranza.
E cos'è il centro, il fulcro del vostro progetto rispetto alla Paranza, ad esempio?
È sempre la riqualifica del territorio, solo che il Rione Sanità presenta altri spazi in cui il cambiamento non è arrivato, e quindi grazie ad un progetto che si chiama Luce, che c'è stato l'anno scorso, siamo riusciti a riaprire due chiese abbandonate che ci hanno permesso di proporre un percorso proprio nuovo in questo quartiere.
Rebecca Rocco fa parte di questa startup ed è lei che chiude simbolicamente questo nostro viaggio all'interno di un progetto che sta dando davvero tanto a questi ragazzi e sta portando il quartiere a una crescita sempre più rigogliosa, allontanandosi sempre più da modelli sbagliati.
Io ho 23 anni, inizierò in realtà l'università proprio quest'anno, farò scienze della comunicazione, ma in realtà lavoro in questo ambito per il mio territorio e ho iniziato con la cooperativa La Paranza quando avevo 18 anni e dovevo finire l'ultimo anno di liceo linguistico.
Cos'è che ti dà fare parte di questo gruppo, portare avanti questo progetto?
Allora, la cosa che mi dà e la cosa più bella è che io sto creando delle opportunità e dico, magari un giorno al posto di Rebecca ci sarà qualcun altro, posso creare delle opportunità per giovani che verranno dopo di me. E per me è la cosa più bella.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Alessandra Tedesco.
Famiglia, pubblicato da Mondadori, è il nuovo romanzo di Alessandro Piperno, premio Strega 2012 con Inseparabili e Campiello Opera Prima con Le peggiori intenzioni. Questo nuovo romanzo è in parte legato al precedente perché c'è lo stesso protagonista, Alessandro Sacerdoti. In Di chi è la colpa si narrava la storia della sua giovinezza, era rimasto orfano, era stato cresciuto da uno zio ricco ed eccentrico ed era un po' perseguitato dalla sindrome dell'impostore. In questo nuovo romanzo, Aria di famiglia, Sacerdoti è un cinquantenne, scrittore e docente universitario che attraversa una piccola crisi. Ha perso interesse sia nell'insegnamento che nella scrittura. In questa fase della sua vita accadono due episodi, importanti, che tendono a scardinare lo status quo. Da una parte viene accusato da alcune studentesse e da una collega di sessismo per aver letto in aula alcune lettere di Flaubert, nelle quali, emerge la misoginia di Flaubert, non però di Sacerdoti, e da qui inizia tutta una spirale, incredibile. Dall'altro lato, lui, che aveva scelto di non essere padre, si trova ad occuparsi di un bambino di 8 anni, figlio di una cugina. Questo bimbo era rimasto orfano, un po' come lui era rimasto orfano, quindi qui i piani un po' si ribaltano. Alessandro Piperno, partiamo dall'incipit. Tu scrivi: dopo i 50 anni è così tanta la gente che inizia a morirti intorno che a un certo punto non ci fai nemmeno più caso. Mi sembrano due righe veramente esemplificative dello stato mentale in cui si trova il tuo protagonista. Che rapporto ha con questo passare del tempo e quello che accade?
Diciamo, l'incipit mi pare un po' vagamente iettatorio, però insomma poi spero il libro sia più divertente. In ogni caso sì, è lo spirito di questo mio narratore alter ego, che è lo spirito di un uomo, diciamo, deluso, caustico, dotato anche però di una certa ironia, il quale valuta il passare del tempo con quella sprezzatura tipica appunto di un uomo in crisi. E l'esperienza che un po' tutti noi facciamo è quella che da un certo momento in poi, rispetto alle malattie e alle morti, le cose precipitano. Nel caso specifico, qui è successa una cosa che è un po' la pietra miliare per tutti noi, cioè è morta la sua prima compagna di classe. E insomma, tu sei abituato a immaginare i tuoi compagni di classe in un determinato contesto iper giovanile, addirittura adolescenziale. Nel momento in cui viene a mancare una, tra l'altro giovane, relativamente giovane, è come se facessi i conti con l'eternità.
Ecco, nella vita di sacerdoti, abbiamo detto, accadono intorno ai suoi 50 anni alcune cose. La prima è questa shitstorm che gli viene proprio riversata contro nel momento in cui alcune studentesse e una sua collega, docente universitaria, sottolineano il fatto che lui ha letto in aula delle lettere di Flaubert, in cui Flaubert è misogino, quindi ha riportato le frasi di Flaubert, eppure quelle frasi vengono attribuite a lui. Quindi da qui parte tutta una parabola kafkiana con il comitato dell'università che manifesta tutta la sua ottusità. E tu a un certo punto scrivi: per quanto mi seccasse ammetterlo, le persone che fino a un anno prima mi avrebbero riempito di applausi erano le stesse che ora volevano il mio scalpo. E poi poco dopo: nulla è più contagioso dell'odio, soprattutto quando la sua forma è vaga, la sua origine incerta, i suoi scopi pretestuosi. Ecco, qui tu fai una critica neanche tanto velata, insomma, al politically correct, al moralismo e soprattutto alle conseguenze alle quali si può arrivare.
Sì, direi di sì. Ho cercato in ogni modo che questo non fosse un romanzo a tesi. Cioè non ho sposato l'idea di una rivolta contro il politicamente corretto, diciamo, tout court. È evidente che l'utilizzo che ne viene fatto nelle università americane soprattutto, ma ormai ha contagiato il resto dell'Occidente, è un uso assolutamente folle, strumentale, e che tendenzialmente nasconde delle battaglie di potere. Nel caso del mio povero narratore incorre in tutta la folle ottusità della cancel culture, diciamo, e a farne le spese è uno dei suoi eroi letterari, oltre che l'autore che insegna da sempre, che è Gustave Flaubert, le cui, diciamo, intemerate misogine sono abbastanza note, e naturalmente di cui bisogna tenere conto anche per capire il mondo flaubertiano. E il modo in cui lui viene fatto letteralmente a pezzi descrive, credo, abbastanza bene la pretestuosità molto spesso di queste posizioni. Visto che non mi bastava, cioè perché non siamo in un'università americana, ma gli italiani sono un po', allora ho dovuto fare un passo successivo. Quindi in realtà il suo vero crollo viene dopo, quando lui viene, anche questo mi pare molto contemporaneo, mentre inveisce
contro
la sua collega, viene registrato da un allievo della collega, in cui sostanzialmente viene accusato in modo così enfatico di femminicidio morale, perché lui vorrebbe strangolarla, che sono quelle classiche espressioni che noi utilizziamo nel quotidiano: lo strangolerei, ma che non corrispondono a nostri
desideri
autenticamente omicidi. Ma appunto in questo mondo in cui basta una frase ripetuta e riportata su un social per rovinarti l'esistenza per un certo periodo, è quello che capita a lui.
E quindi il nostro sacerdote entra ancora più in crisi, già insomma era in un momento diciamo poco creativo, non trovava il senso anche nel suo insegnamento, e a un certo punto infatti tu scrivi: ma perché lo avevo fatto? Insomma, perché avevo letto proprio quelle lettere di Flaubert? Semplice, perché non stavo bene, perché ero infelice. Ecco, in questo stato di infelicità succedono anche altre cose, l'abbiamo già anticipato. Una sua cugina con il marito muore in un incidente di montagna a causa di una slavina, e resta orfano questo Noah, questo bambino di 8 anni, per una serie di ragioni che naturalmente non stiamo a spiegare qui. Lui potrebbe essere una delle persone che potrebbe prendersi cura di questo bambino. Eppure lui era colui il quale da giovane aveva dichiarato: trovo i bambini tremendamente imbarazzanti. Ecco, invece l'incontro con Noah che cosa gli scatena nella testa?
Anche qui devo dirti che è stato tutto molto eccitante, nel senso che conosco talmente poco i bambini, ho un rapporto talmente, come dire, sospetto, no? Nei loro confronti, e credo loro nei miei. Non ho figli, non ne ho mai voluti, insomma, quindi diciamo sono, da questo punto di vista, ho le mani pulite. E l'idea di mettere, come dire, un burbero misantropo alla canna del gas emotivo, alle prese con un bimbo, tra l'altro il narratore è un ebreo assimilato, miscredente, il nipotino invece è un ebreo ortodosso, molto osservante, quindi c'è anche, come dire, all'interno della stessa famiglia un contrasto quasi non è interreligioso, perché è all'interno della stessa confessione, però insomma le posizioni,
cioè chi è particolarmente osservante e lui invece no,
chi non lo è. L'idea che pian piano lui venga letteralmente sedotto dalle eccentricità, direi tenera e un po' musona di questo bambino, era una cosa che mi colpiva parecchio, mi commuoveva parecchio. Ed è evidente che nel momento in cui poi uno si trova in un'interazione del genere, almeno così ho immaginato, e entri in quello stato di cui parlano alcuni genitori, per cui la cosa più importante per te non è più te stesso, ma l'accudimento di un altro, no? Quel principio evangelico dell'oblatività, no? Il fatto che occuparti di un altro ti dà più piacere di occuparti di te stesso. Che poi è un po' l'atteggiamento che il professor Sacerdoti, che ha alle spalle una carriera, diciamo, di romanziere di successo, ha sempre avuto nei confronti dei suoi libri, cioè quel tipo di accudimento, no? Un luogo che è più importante di te. E per la prima volta nella sua vita lo scopre invece in un rapporto interpersonale, e questo mi ha dato agio di scrivere delle cose anche abbastanza, per me, sia emozionanti ma anche un po' spassose, anche un po' divertenti, nel senso che lui è un genitore, se così si può dire, sui generis, è quasi più bambino del bambino, ha dei gusti, se ne fotte dell'istruzione, ed è molto più legato ai divertimenti, all'edonismo, al junk food, al calcio, cioè è come se riscoprisse l'infanzia attraverso Noah Meisner.
Anche perché c'è proprio un ribaltamento dei piani in questo senso, perché lui stesso era rimasto orfano da bambino ed era stato cresciuto da questo zio ricco, molto eccentrico, lo zio Gianni. In questo caso lui passa dall'altra parte della barricata.
Beh, c'è un rapporto deliberatamente speculare tra questi due romanzi, che tra le altre cose vedrà l'epilogo in un terzo che sto scrivendo. E
quindi ce lo stai anticipando, insomma.
Lo sto anticipando, sì. E devo dire che in cui mi occuperò del professor Sacerdoti, diciamo, a metà della sua vita trentenne, e la cosa appunto che mi piaceva molto, anche qui che mi eccitava abbastanza, è l'idea che lui sia un orfano che viene cresciuto da un tutore e che è completamente stregato da questo tutore, e poi invece si ritrova a 50 anni nei panni di tutore, e che viene invece a sua volta lui stregato dall'orfano, quindi in realtà lui è sempre, come dire, un ventre molle, non riesce mai a imporre realmente se stesso, al punto tale che prima viene sedotto dallo zio con tutto il suo edonismo, e poi viene sedotto da Noah nelle sue osservanze ebraiche e in varie altre cose.
Grazie ad Alessandro Piperno, ora in libreria con Aria di Famiglia, pubblicato da Mondadori. Grazie.
Grazie a te.
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Il cacciatore di libri.
Gian Antonio Farina, ex commissario di polizia, è a capo di un'agenzia privata che si occupa di sicurezza. È un personaggio un po' scivoloso, ambiguo, eppure molto determinato. I suoi soci lo chiamano il grigio, i dipendenti il dottore. Coordina varie attività di security, fra cui il controllo di una donna, Ludovica Baroni, alla quale è stato attribuito il nome in codice di Trudy. La donna è la moglie di un noto commercialista a Lecco, scomparso da alcune settimane. Lei è convinta che sia fuggito con un'altra donna, ma qualcuno invece ha interesse a controllarla per scoprire se il marito si rifarà vivo con lei e dunque, insomma, ingaggia il famoso Farina, il dottore appunto citato prima. Questa grandi linea è la trama del romanzo Trudy, il nuovo noir di Massimo Carlotto pubblicato da Einaudi. Un romanzo in cui, come spesso accade nei libri di Carlotto, si mette a fuoco un intreccio fra politica, impresa e malaffare. E i protagonisti si dividono fra veri manipolatori, che sono freddi e calcolatori, e quelli che invece ci provano a manipolare, ma sono dilettanti e commettono errori a volte irrimediabili. Alla categoria dei veri manipolatori appartiene naturalmente Farina, il dottore, di cui parlavamo prima. Massimo Carlotto, allora, chi è questo nuovo personaggio, questo Farina che addirittura indaga sui clienti che lo assoldano per fare determinate ricerche e lui addirittura indaga su di loro? Che personaggio è?
Beh, Gian Antonio Farina, detto il grigio oppure il dottore, è un ex commissario di polizia passato al privato, perché il mondo della sicurezza privata è un mondo di ex, tutti ex servitori dello Stato, ed è un personaggio che ha compreso appieno il mondo della sicurezza e i suoi significati più profondi, cioè il fatto che non bisogna solo proteggere, ma bisogna indagare anche sui protetti, perché non si sa mai quello che può succedere e comunque se indaghi sui protetti diventi in qualche modo indispensabile. È un personaggio secondo me estremamente moderno, perché proprio fa parte della cronaca dei giorni nostri.
Sapere è una forma di potere.
Sapere è sempre una forma di potere. Controllare l'uso del sapere è vero potere. Questo è un romanzo sul lato oscuro dei poteri. Ormai non si può più parlare in Italia di potere in senso lato, bisogna parlare proprio di poteri, che sono molto ben definiti, li conosciamo bene, però non sappiamo esattamente cosa tramino.
Infatti a un certo punto del romanzo tu scrivi: l'opinione pubblica era convinta che spiare fosse prerogativa dello Stato, ma non era più così da un bel pezzo e il nuovo orientamento del governo, deciso a limitare l'uso delle intercettazioni, ampliava il raggio d'azione del settore privato. E poi emerge dal tuo romanzo che il settore privato della security, insomma del controllo, della sicurezza, dello spionaggio, è diventato praticamente protagonista di un certo tipo di mondo. È realmente così?
È realmente così, è un mondo che è cresciuto nella nostra società a dismisura senza che noi ce ne accorgessimo. Nell'immaginario dell'opinione pubblica la sicurezza privata è il vigilante davanti alla gioielleria o la guardiania notturna. In realtà è molto molto di più, è molto di più. Ci sono società a capitale anche estero che sono in grado di cooptare parlamentari della nostra Repubblica e metterli nel consiglio di amministrazione perché devono fare attività di lobby nei confronti del governo. Quindi il mondo della sicurezza privata ha un ruolo che noi non conosciamo, ma che è molto importante all'interno della nostra società, soprattutto sull'acquisizione di informazioni.
Infatti a un certo punto del romanzo quest'uomo, questo Farina, dice che i politici sono i clienti peggiori. Perché?
Perché sono i più inaffidabili, sono quelli che a un certo punto decidono di tradire, perché sono abituati a tradire.
C'è sempre molta critica sociale e politica nei tuoi romanzi, è così?
Sì, direi di sì. Da quello che dicono i lettori, dicono che questo è particolarmente politico, questo romanzo è particolarmente sociale. Io credo che sia invece noir, perché il compito del noir è usare una storia criminale per raccontare tutto quello che circonda gli avvenimenti narrati nel romanzo. Io credo che sia semplicemente un noir.
A proposito di politica e di politici, possiamo dire, perché insomma lo si intuisce un po' dalle prime pagine del romanzo, il commercialista che è scomparso era un uomo che gestiva soldi o comunque affari per conto dei politici. La sua scomparsa quindi desta l'attenzione di alcune persone, di una persona in particolare, che decide di ingaggiare appunto questo famoso Farina, questo il grigio, il dottore. In che modo viene esercitata il controllo su sua moglie per capire insomma se quest'uomo si rifarà vivo?
Beh, in buona sostanza viene spiata. Spiata significa che viene pedinata, il telefono viene intercettato e c'è un controllo H24. Di fatto questa donna vive controllata in attesa che un marito ritorni, insomma. Però è difficile anche non accorgersene.
E da questo romanzo emerge anche un focus sulla cosiddetta black economy. Tu a un certo punto scrivi: l'azienda di Zhao, è un uomo cinese, produceva illegalmente articoli di moda per conto di terzi che fornivano la materia prima, mentre i fantasmi, ossia gli immigrati senza permesso di soggiorno procurati dai caporali, si occupavano della tintoria, della stamperia e della confezione. Un vero e proprio esempio di black economy. Era sufficiente durare 2 anni, poi le aziende fallivano e al loro posto, con la stessa dirigenza, spuntava un'altra ditta e si ricominciava da zero. Anche in questo caso ti sei ispirato alla realtà?
Sì, mi sono ispirato alla realtà. È il meta distretto della moda toscana e funziona così gran parte. E questo perché così il meta distretto diventa concorrenziale rispetto ai paesi orientali, dove la manodopera costa così poco che è concorrenziale produrre moda. Da noi invece ci sono i migranti, ci sono i fantasmi, ci sono queste industrie che nascono e rinascono, ed è una vera e propria piaga anche perché c'è una sorta di sindacalismo molto attivo che però subisce continuamente aggressioni. Io ne ho voluto scrivere perché di fatto notizie che dovrebbero avere spessore nazionale non sono altro che trafiletti in cronaca locale. Io tra l'altro ho proprio voluto citare dei casi veri di aggressione nei confronti dei sindacalisti, che molto spesso sono stranieri. Il nuovo sindacalismo italiano è fatto da migranti e quindi è un territorio nuovo molto affascinante, devo dire, da raccontare.
Abbiamo citato la realtà in più di un'occasione in questa intervista. È evidente che tu spesso prendi spunto dalla realtà, e lo dicevamo anche un po' prima, quanto il noir serve a spiegare una realtà che magari non può essere raccontata in un altro modo, perché magari non ci sono le prove, non ci sono ancora le inchieste, non ci sono ancora le carte.
Ma io credo che un noirista sia un osservatore ossessivo della realtà, e da questa ossessione rispetto alla realtà riesce a individuare delle storie che sono poco note perché poco raccontate, perché esiste questa realtà in questo paese. Cioè di storie che non vengono raccontate per niente. E scelto un discorso di questo tipo, allora svilupparlo significa raccontare tutto quello che sta intorno al fatto criminale che racconti, nel senso che nel noir il crimine è una scusa, una sorta di lente di ingrandimento per raccontare altro.
Perché ti attira così tanto raccontare i manipolatori? Non mi riferisco solo a questo romanzo, ma ne potrei ricordare tanti altri dove appaiono queste persone che cercano di manipolare gli altri esseri umani.
Perché i manipolatori sono estremamente pericolosi. Sono pericolosi perché proprio fanno del male alla gente, non solo, anche in generale. Però il manipolatore è una figura, secondo me, estremamente negativa. Fornire in qualche modo gli strumenti per poterli individuare, secondo me, è importante in questa società.
Ultima domanda riguarda le serie TV. Sappiamo che L'Alligatore è diventato una serie TV, L'Alligatore è il tuo personaggio, insomma, seriale, forse fra i più amati dei tuoi personaggi. Che sensazione ti ha dato aver visto il tuo personaggio in TV, che comunque è un altro linguaggio rispetto a quello del romanzo, però per uno scrittore che effetto fa?
No, io mi sono molto divertito, mi è piaciuta la serie, mi è piaciuta l'interpretazione di una storia che io ho fornito ed è stata completamente reinterpretata da tutti, dagli sceneggiatori, da regista, dagli attori, e mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto, devo dire, anche la colonna sonora. E adesso io sto girando con questo romanzo, ma tutti mi chiedono: e l'alligatore quando torna?
Ti sei fatto una domanda e ti dai una risposta, e quindi a questo punto te lo chiedo anch'io: quando tornerà l'alligatore?
Il prossimo anno, perché l'alligatore compie 30 anni.
E quindi sarà un compleanno speciale.
Compleanno speciale.
Grazie a Massimo Carlotto, ora in libreria con Trudi, pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero Big. Grazie.
Grazie.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Grazie in regia Pietro Lacorte. Vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma siete abituati ormai, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.
E poi, visto che il compleanno è la Juve, se ci regala la formazione.
No, oggi non c'è regalo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Qualche volta ci vuole, perché peggio di tutto è quella situazione di incertezza, di così penso che ci ha servito la batosta brutta e ci è servito anche tutto quello che è successo in questi 2 o 3 giorni. Adesso non deve essere un lampo così là, ma deve essere la nostra strada di serietà, di cose giuste, di tutti a disposizione, oggi bene in quel senso.
Fa stare lì?
Non vedo bene senza occhiali, sai?
Allora le dico che è terzo insieme a Fiorentina e Atalanta. No, siete sopra la Juve?
No, ma siamo contenti principalmente perché la squadra è lì attraverso delle ottime prestazioni. Devo solo fare i complimenti alla squadra.
Queste sono le vittorie che ti danno grande soddisfazione, questi sono segnali importanti di un gruppo che sta crescendo, di un gruppo che continua a crescere. Non dobbiamo mai sentirci più forti di quello che siamo e dobbiamo mantenere un profilo basso e mantenere questa leggerezza che ci porterà grandi soddisfazioni e insomma dobbiamo continuare così.
La classifica continua a non guardarla? No?
No.
Le dà fastidio vedere la Juventus oggi al sesto posto?
Dobbiamo fare molto meglio per tornare a stare in alto alla classifica, che è la cosa importante in questo momento. Dobbiamo andare a Udine convinti, concreti, per scalare anche in classifica. Siamo ancora all'inizio.
14:04, siamo in diretta. Buon pomeriggio a tutti. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, come va?
Bene, aggiungiamo Marco Baroni all'elenco dei falsi ciechi, che quelli che non vedono la classifica, non guardano, così completiamo il giro che abbiamo iniziato ieri.
Beh, pensavo andasse bene la Lazio, ma non a questi livelli, devo dire. Però non mi sorprende, ripeto, ho citato, credo, già un paio di volte una telefonata di Burioni preoccupato quest'estate, sì. Ma come va questa Lazio? E invece in realtà benino, poi less is more. No, va benissimo, ma less is more è veramente un po' la chiave, no? Nel senso che non ha più una serie di personalità di grandissimo livello, ma anche un po' ingombranti, magari fortissime, perché Felipe e Luis Alberto sono giocatori straordinari, però riuscire a compattare un gruppo molto buono, ed è veramente la tesi di laurea di Baroni, che sta facendo benissimo. Poi dove potrà arrivare, non lo so.
Si vedrà,
però...
siamo a un quarto della stagione che comincia a essere qualcosa, non abbastanza per le sentenze, ma qualcosa. Allora vi do i numeri per intervenire in diretta: 800 24 00 24, potete già prenotarvi, 349 238 6666, per i vostri sms e whatsapp vocali. Oggi per fortuna non si gioca, dico per fortuna perché diventa quasi difficile tenere dietro il ritmo delle nostre serate pallonare. Oggi è una tappa di passaggio tra il turno infrasettimanale che si è chiuso ieri, tutt'altro che banale, e ne parliamo anche di quello che abbiamo visto ieri sera, e quello che si aprirà domani con in campo le due grandi malate di questo momento, che sono il Milan e la Juventus. Thiago Motta, lo abbiamo sentito, ha parlato questa mattina. Ivan Zazzaroni, ciao.
Ciao, buongiorno.
Ciao Ivan. Riflettevo, Ivan, che tre delle, a proposito di Less is More, che tre delle cinque squadre che stanno sopra la Juventus hanno una cosa in comune, e cioè hanno un allenatore nuovo e mezza squadra rifatta. Evidentemente, visto che c'è il grande dibattito sui tempi per cominciare a far produrre il cantiere aperto, si può fare.
Ma anche il Milan, scusami.
Sì, ma il Milan è sotto. Ma il Milan è sotto. Ma il Milan è sotto, intendo di quelle sopra.
Ha fatto tutte, sono rifatte la plastica tutte tranne l'Inter. Se tu guardi, tutti gli allenatori sono praticamente cambiati.
Sì, sì. Certo, Gasperini è rimasto, ma giustamente ricordo, gli hanno smontato mezza squadra rispetto a Dubinio.
Sì, non mi è sembrata una grande riflessione, però, Giovanni, sinceramente. Fai di meglio nella vita.
Sì, invece secondo me è una riflessione importante, perché sul tema di quanto ci voglia per cominciare a veder tirati sui primi muri di un cantiere che è stato aperto è uno dei temi di questo inizio novembre. Bisogna aspettare la Juventus, bisogna aspettare Fonseca. Poi in realtà gli altri fanno,
No, che bisogna aspettare? Scusa, ma chi l'ha detto? Ho letto oggi che serve pazienza, mi pare che l'abbia scritto Gamba, ma la Juve storicamente non è contemplata la pazienza.
Allora vedi che il tema c'è.
Sì, ma ti ho detto, la riflessione non mi faceva impazzire, il tema c'è.
E com'è che gli altri, Baroni, Palladino, Conte, anche lo stesso Gasperini?
10 partite più 3 di Champions, quindi... non sono ancora risultati definitivi, si guarda un po' a quello che hanno fatto fino adesso, e chi ha più gamba si diverte. Cioè, la Lazio è una squadra che corre, che è dinamica, la Juve no, il Milan no, ma il Milan secondo me è un insieme di errori che partono dalla società e arrivano all'allenatore, perché mettere Leao e Teo in queste condizioni è una responsabilità dell'allenatore e della società. Cioè, non puoi rinunciare a due giocatori più importanti che hai, soprattutto in alcune partite, al di là della squalifica di Teo l'ultima volta, e quindi ci sono delle responsabilità dirette dell'allenatore più quelle della società. Cioè, queste scelte mi ricordano molto quelle del Napoli dello scorso anno.
Sì, ma vi aspettate, Pier, parto da te, Leao dentro il Milan domani per Monza-Milan?
Questo, ragazzi, non lo so, Fonseca ha deciso di non parlare oggi e... Io penso, sul Leao ribadisco quello che dico sempre, cioè che comunque sia, anche se sicuramente alcuni suoi comportamenti non lo rendono estremamente popolare agli occhi dei tifosi, agli occhi dell'allenatore, forse anche dei compagni, però è un giocatore che va assolutamente recuperato, nel senso che è un giocatore, non puoi prescindere da Leao, fosse anche per venderlo l'anno prossimo, l'estate prossima, ma non puoi depauperare il potenziale della tua squadra. Leao è un asset troppo importante. Per quanto riguarda le tre squadre che sono davanti, Napoli è chiaramente la squadra che ha fatto la cosa più ambiziosa, nel senso che ha preso l'allenatore più aggiustatore. Adesso questi giorni sto usando questa espressione, non vorrei che sembrasse offensiva, ma in realtà invece è lusinghiera, nel senso l'allenatore che più di tutti gli altri riesce a sistemare le cose in un tempo molto rapido. Ha fatto una campagna acquisti veramente importante e questo è indiscutibile. Lazio e Fiorentina avevano una base buona, hanno preso dei buoni allenatori e stanno facendo molto bene. Mi sembra che insomma sia veramente sottolineare.
Non era del tutto scontato, e la Lazio ha chiuso l'era.
A questo livello, te l'ho detto, non era scontato, non me l'aspettavo a questo livello dalla Lazio, che pure pensavo potesse fare molto bene, perché la Lazio fa sempre meglio di quello del quale viene accreditata fuori, perché la Lazio se ne parla sempre poco, c'è questo tema. Un po' i tifosi sono sempre pessimisti, o comunque una parte dei tifosi tende a essere un po' pessimista e molto in polemica con il presidente, non entro nel merito, però insomma c'è questo tratto complessivo. E la Lazio per me, lo sai, da anni per me è la squadra migliore di come viene raccontata, di come viene disegnata, manco fosse Jessica Rabbit. Quest'anno sta facendo un capolavoro perché c'è un allenatore comunque col physique di ruolo da allenatore da squadra importante, hanno beccato 3-4 acquisti molto, molto sani, c'è una bellissima chimica di gruppo e
sì, i risultati appunto, si vedono. Mi sembra
la Fiorentina aveva una base buona, ragazzi.
Ha cambiato più di mezza squadra la Fiorentina.
Ha tolto
partendo dalla panchina. Ivan, mi sembra, a proposito di giocatori, che Castellanos, liberato dalla presenza di Immobile, sia un altro attaccante.
Ma no, ma non è che sia un altro attaccante, è lo stesso attaccante che gioca di più. Io correggerei la definizione il più aggiustatore in il più bravo, nel senso che Conte è l'allenatore più bravo che c'è in Italia in questo momento. Essendo quelli bravi fuori, lui è il più bravo.
Ah, togliendo Ancelotti, certo.
Ancelotti, Allegri, Mourinho, tutto il resto.
Inzaghi, secondo me,
Inzaghi è un bravo allenatore, Conte è più bravo. Ecco, questo semplicemente l'ha dimostrato.
Non lo so.
Sai che è un bel tema, so, questo. Meglio Conte
questo
o
è un bel
Inzaghi.
Tema, divertente.
Ma io ho tutta la vita, Conte, pur volendo tanto bene Simone, tutta la vita Conte.
Tutta la vita Conte.
Tutta la vita, ma proprio anche oltre la vita, ma al di là di questo
sono sullo stesso livello, secondo me, in questo momento, tra quelli che allenano in Italia sono sullo stesso livello, con una peculiarità che Inzaghi, secondo me, è più un allenatore da ciclo, quindi da tempi lunghi, ma da tempi medi in realtà, perché insomma, e Conte ha questo impatto straordinario che delle volte, lo dico con la massima
Conte brucia
stima
tutto
che,
in fretta, però, ecco, però
con la massima stima che io provo per Conte.
Conte vuole, cerca il profitto, che è la cosa più importante nel calcio professionistico, e il profitto significa vincere, quindi tentare di continuare a vincere e di rivincere, cosa che non può riuscire se cambiano contenuti, se la società deve risparmiare, come capitò all'Inter, come capitò alla Juventus, e poi intervenne Allegri che fece un altro tipo di discorso con nuovi giocatori, quindi secondo me, cioè, è indiscutibile. Poi è chiaro che l'opinione di Pierre io la rispetto, ma secondo me non ci può partire.
Ma secondo te, visto che Conte avrebbe fatto carte false per andare a Milano o Torino, Milano sponda rossonera?
No, a Milano no, sarebbe andato a Torino di corsa. Milano,
ragazzi,
non ha fatto nessuna carta falsa.
Scusate, posso dire una cosa? Cioè, Conte ha scelto di andare a Napoli,
nel senso, dopo aver sondato anche altro, ma queste storie non toglie nulla al Napoli.
Ha sondato varie cose, secondo me ha sondato varie cose e alla fine è andato al Napoli. Ora, io francamente non ho abbastanza strumenti per poter dire che abbia scelto di andare per forza al Napoli. Cioè, io non mi sento di dire
non è quello che stiamo dicendo, però io
non sto dicendo che sì, perché è un mondo
diversa.
Vecchio, nel mondo vecchio, nel mondo di 20 anni fa o di 30 anni fa, rispettabilissimo, la storia del Milan e la storia del Napoli, le metti a confronto e dici: il Milan non mi vuole, vado al Napoli. Il mondo di oggi non è così, cioè oggi tu fra il Napoli e il Milan puoi tranquillamente e serenamente scegliere di andare o da una parte o dall'altra, perché
anche
il Napoli
perché
è
Napoli,
diventato
bravo. Anche
no,
perché
il Napoli
Napoli
è diventato nei fatti una grande calcio europeo, punto. Quindi,
c'è una società che può piacere o non piacere, ma
certo,
no, però
certo.
Il ragionamento che facevo era un altro. Ora, noi sappiamo tutti storicamente che Conte vorrebbe tornare prima o poi alla Juventus per chiudere un cerchio, e quindi lo diamo per assodato anche in questo passaggio di
non credo adesso, Giovanni, sinceramente fino allo scorso anno ci poteva stare, adesso francamente non mi sembra che abbia tutta sta voglia di tornare alla Juventus, anche perché un'altra Juventus
l'ha avuta,
è molto cambiata
l'inverno scorso,
l'ha
questo
avuta,
sto intendo.
Certo che l'ha avuta, perché comunque è il suo mondo, è stato il suo mondo, ma mi sembra che sia orientato diversamente.
No, poi io ero presente in uno studio televisivo in primavera in cui il vice storico di Conte, Stellini, interviene per spiegare fondamentalmente che Conte avrebbe fatto giocare senza problemi Leao, Teo e tutti gli altri, diciamo una sorta di ultima chiamata per capire, ma io non sto dicendo che poi lui va al Napoli perché è l'unica cosa che gli resta, va al Napoli perché fa benissimo a farlo, però la domanda era: ma arriverà il momento in cui Juventus e Milan, che comunque forse con una telefonata avrebbero potuto prendere Conte, cioè iniziare un ragionamento con Conte, rimpiangeranno la scelta che hanno fatto, secondo voi? Questo è
Milan sicuro. La Juve non lo so, perché adesso c'è tutta una, come posso dire, un consenso attorno a Thiago che trovo anche eccessivo, secondo me.
Era lui
uno che ha fatto è l'una di miele, che uno ha fatto benissimo un anno, che ha sicuramente un grande potenziale, lui, molto anomalo come tipo di gestione della comunicazione, dei rapporti e tutto il resto, però certamente è un attore che farà una grande carriera. Conte oggi non sarebbe lì, sarebbe più avanti.
Sì.
E non avrebbe fatto quegli acquisti.
Allora, io il motivo per il quale il Milan non sia andato su Conte non lo so.
E mi viene l'ha spiegato Conte. Ibrahimovic, che cercavano non un manager ma qualcuno che pigliasse ciò che gli passava la casa.
Posso dirti, non faccio fatica a capirlo, però allora, perché Conte è talmente bravo, è talmente capace nel fare delle rivoluzioni, che piuttosto gli fai un contratto di 2 anni, cioè voglio dire, cioè piuttosto se hai paura
gli fai gestire la risalita.
Non lo so, se vuoi vincere, Conte è un profilo al quale devi guardare, ma io penso, lo dico sinceramente, non lo dico per diplomazia, io penso che oggi sinceramente un allenatore nell'estate 2024 che doveva scegliere tra Milan e Napoli può scegliere il Milan, ma può scegliere il Napoli, cioè, stiamo parlando di cose equivalenti,
soprattutto con carta bianca.
Cioè, non è il Real Madrid del Getafe, stiamo parlando di due realtà nel calcio di oggi. Poi guardiamo la storia, ovviamente la storia è diversa, questo è evidente, ma non è che non è che vai a lavorare sulla storia, non è che vai a fare il museo, vai a fare il presente. Il presente del Napoli oggi è quello di una grande squadra europea, e quindi puoi tranquillamente scegliere da una parte piuttosto che dall'altra a seconda di quello che ti convince di più. Sicuramente il Milan ha fatto questa scelta. Io faccio fatica a capire perché il Milan non ha scelto, se realmente ha avuto la
buona compagnia, è più o meno la totalità dei tifosi del Milan. No?
Lo so,
si fanno questa domanda.
Detto questo,
Fonseca
che non è un pirla.
Hanno fatto...
Su Thiago Motta sono d'accordo, ma sono anche d'accordo sul fatto che sulla Juve, ragazzi, c'è il grande tema che ne parlavi di fare ieri.
Sì.
C'è il grande tema del dibattito su Allegri, che è una roba mediatica abbastanza ridicola.
Lo diciamo anche a Ivan, lui parlavamo prima di luna di miele di Thiago Motta. Io penso che in questo momento, un po' come funzionava una volta la sinistra tenuta insieme dall'antiberlusconismo, l'ambiente juventino è tenuto insieme ancora dall'antiallegrismo, e quindi non si può discutere nulla di Thiago Motta per paura che in qualche modo indirettamente
si degli antiallegriani.
È così, anche Ivan li frequenta. Anche Ivan ti sta dicendo che è così.
Io sono l'allegriano per eccellenza. Io non frequento Allegri, ma sono l'allegriano per eccellenza, nel senso che lui, quel tipo di allenatore nel calcio professionistico non conta giocare bene, conta vincere. Poi se uno gli va bene di giocare bene e non vincere, va benissimo. A parte che per adesso non ho ancora visto giocare bene. Vedrò giocare bene probabilmente, ma allenare la Juventus e allenare il Bologna sono due mondi completamente diversi, sono due pianeti completamente diversi. La gestione che sta facendo Thiago adesso può avere grandi risultati in futuro, può avere anche pessimi risultati sul piano proprio del contributo di alcuni giocatori. Per adesso l'abbiamo visto, per esempio Gatti e Danilo come la tipo di prestazione che stanno facendo. Credo che se tu fai, insomma, a un certo punto Gatti lo fai capitano e questo si crede Scirea, poi improvvisamente gli togli la titolarità, non è semplice gestirlo. Se Danilo capitano del Brasile per le prime 5 partite fa 5 minuti, insomma, sai, i calciatori hanno tutti loro una psicologia molto particolare, uno diverso dall'altro.
Hanno degli equilibri.
Rischi di perderlo, infatti l'hai perso, scusate, adesso non abbiamo la prova.
Poi perdi Bremer, però... la sfiga è anche quella, capito? Poi perdi Bremer.
Ma certo, Bremer è una sfiga e io resto, sono d'accordo con
sì, ma se le altre tirano 50 volte in porta in 3 partite, io guardate che non è solo Bremer.
Ma è anche il centrocampo, che non regge.
Ho sempre l'impressione che appena ti sbilanci un po' in avanti, perché non puoi fare tutto l'anno con lo sterile possesso delle prime 5 partite, la coperta è corta e ti scopri dietro. Ma è lo stesso tema di Allegri.
È il rapporto pericolosità offensiva, solidità difensiva. Cioè il calcio non è, adesso non voglio dire che il calcio è semplice, no, sennò sembro uno di Livorno.
però no, Liquido invece è mio e rivendico il copyright. Però voglio dire, alla fine di questo stiamo parlando, cioè del riuscire a essere pericolosi davanti e solidi dietro. La Juve ha fatto una serie di partite in cui era poco pericolosa e molto solida, e nelle ultime due partite è stata molto pericolosa, perché comunque la reazione di San Siro è una cosa,
è stata molto emozionante,
sottolineata, no,
come l'avrebbe definita l'avvocato, no? L'avvocato l'ha definita molto emozionante la Juve.
È un capolavoro,
un'altra
come
Juve.
Un capolavoro Lipsia, è un capolavoro Lipsia, non sì, è che siamo però uno adesso, ma sei lì. Però è chiaro che questa roba qui deve trovare una sua continuità, e quindi secondo me oggi, senza cadere nella diciamo nella, oggi ho scoperto che ci sono 5 punti, neanche lo sapevo, stamattina l'ho letto sulla Gazzetta.
Sì. No, ma è l'unico paragone che non facciamo noi, quello fra quanti
esatto.
punti avevano
quel paragone lì, secondo me è
sul Corriere il giorno prima.
Ecco, vedi, perché non leggi,
è un errore clamoroso.
Sbagliate, Pier.
Ma no, ma io leggo anche il Corriere,
ma se lo leggevi prima, e soprattutto vorrei... avevo messo.
Io ho citato i 53 tiri e 7 gol subiti in 3 partite.
Io vorrei solo parlare dei 3 tiri di Clyburn di ieri sera. Questa è l'unica cosa che mi interessa.
No, non me ne parlate, per favore, non parlare della Virtus.
Lo so.
Ragazzi, è storia, quando la Virtus sale al forno.
No, è dolore fisico.
Ah, fai così, cioè fai questo momento tipo.
Allora, io ho Claudia Schiattone che mi sta facendo dei gesti bruttissimi. Però io
abbiamo scoperto chi c'è nella mascotte, fra l'altro simpatici dell'Olimpia, alla quale vogliamo tutti un gran bene, perché ovviamente è una grandissima squadra. Fiero il Guerriero, dentro c'è Capuano.
Non è così, ho le prove, ieri ero d'altra parte. No,
a rotondi.
Faccio Pardo. Io non posso.
Non offendere Pardo. Lui non arrotonda mai.
No, io però
esponenziale
moltiplica. Fermatevi un attimo, perché c'è Claudia Schiattone mi sta facendo dei gesti che non posso ripetere.
Io però non posso
lasciare Ivan senza chiedergli se Dybala ha salvato Juric fino a prova contraria o no.
No, ma Juric non è salvabile in questo senso, così mi spiego. È a scadenza continua, purtroppo per lui, perché io noto una grande simpatia per Ivan. Tante ragioni, però è stato esonerando dal primo giorno. Quando arrivi dopo Mourinho, dopo De Rossi, evidentemente
arrivi male.
Capisci anche tu, lo vedi anche la tifoseria. E ieri ho provato molta malinconia nella vedere la partita, perché mi è sembrato, con tutto che ha vinto, a parte il Toro che è stato inguardabile, però non lo so, mi sembra un arretramento pazzesco da parte della Roma, proprio in termini proprio di mediaticità, di comunicazione, di tutto il resto. E quindi spero che qualcosa accada, che Ivan magari recuperi, arrivi fino alla fine bene, ovviamente, però
serve altro.
Quando sei messo così alla prima sconfitta, torni di nuovo sotto esonero.
Hai un destino segnato negli alti e bassi della stagione.
Purtroppo sì, perché ormai si vive anche di etichette, di redemption e tutto il resto.
Ciao Ivan, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a Ivan Zazzaroni.
Chi conosce bene l'ambiente di Firenze dice che non c'era questo entusiasmo intorno alla squadra dai tempi di Prandelli.
No, io voglio solo dire che l'entusiasmo è bello, dobbiamo cavalcarlo, dobbiamo continuare così, ma dobbiamo rimanere umili, lavoratori, insomma profilo basso, perché tra due giorni già si gioca una partita molto importante, andiamo a Torino contro una squadra molto, molto difficile, ma questo è un grande gruppo, è un gruppo oggi quarto, ha fatto un discorso nello spogliatoio che mi ha fatto venire insomma i brividi, è stato molto bello, perché quando senti certe parole, certe cose da parte dei ragazzi, insomma ti senti insomma orgoglioso di essere il loro allenatore.
Allora parliamo un po' di Fiorentina. Roberto De Ponti, ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Vabbè, buongiorno a te, immagino.
Sì, direi di sì. La Fiorentina in questo momento è la squadra, non so se è la più in forma, di sicuramente la più attenzionata del campionato, perché un mesetto fa eravamo qua a dire chissà se Palladino continuerà a lungo ad allenarla. Adesso siamo a vedere. Io dicevo, c'erano dei lavori in corso.
Sì, il cantiere.
La squadra sta crescendo veramente veramente in maniera esponenziale e sta giocando e vincendo senza l'acquisto più importante che è Goodson.
Cioè, sì, che ancora.
Col Genoa ha vinto senza Ken, vuol dire che il sistema sta entrando nella testa e poi non c'è niente di meglio che vincere per imparare a vincere e continuare a farlo.
Sì, fatemi fare un elogio anche dell'approccio molto americano alla gestione dell'inizio della stagione, perché 3 punti nelle prime 4 con Parma, Venezia e Monza avrebbero ucciso un toro, Roberto, no?
Sì, 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 questo devo dire che la Fiorentina, la gestione con Bisso sempre ha dato, come dire, fiducia agli allenatori fino a che si arrivava a un punto di non ritorno. E anche qui la scelta, è stato detto a Palladino, hai i giocatori che volevi per il tuo gioco, e anche quando la squadra andava diceva sì, il compito tuo adesso è farli giocare, ma gli hanno dato il tempo per farlo. E soprattutto la cosa interessante di questa squadra è che è una squadra che è stata rilanciata dagli scarti di squadre che teoricamente più importanti. Adli sta facendo un campionato strepitoso,
si riserva del Milan.
Vogliamo mettere Bove, vogliamo mettere Cataldi, vogliamo dire ma anche Ken,
perché veniva da 0 gol in una stagione, cioè, che per un attaccante,
ma vogliamo anche, cioè, tra i ripescati vogliamo anche metterci De Gea, che era fermo da un anno e mezzo.
No, ma mettiamolo De Gea, perché io volevo proprio chiederti di De Gea, che ha portato dentro la Fiorentina non solo una serie di parate straordinarie che sta facendo, ma probabilmente anche quel carico di carisma, di esperienza, di profilo alto che mancava. Io ricordo che quando è arrivato si discuteva se serviva o no un portiere titolare.
Certo, tant'è che venne rinnovato subito il contratto a Terracciano e si diceva vedremo chi dei due sarà il titolare. Mi sembra che sia indiscutibile il fatto che De Gea sia nella sua categoria un fuoriclasse, e i due rigori parati al Milan sono solo la punta dell'iceberg di una tranquillità che lui dà in difesa. Poi ovviamente lui è un portiere particolare, anche nei suoi anni migliori ogni tanto piazzava qualche papera, non l'ha ancora fatto, però la sua forza era sempre quella di dimenticare l'errore e ricominciare a parare come una finestra dall'azione successiva. Quindi io credo che dal punto di vista, come dire, della tranquillità difensiva De Gea ha dato moltissimo, anche dell'esperienza e anche di un atteggiamento verso la città e verso la squadra molto molto positivo.
Dicevi, Pier?
No, io penso che la Fiorentina lavori bene da anni. Le finali perse sono un po' una lente deformante, perché le finali perse sono nel gergo del calcio delle grandi sole, come diciamo noi a Roma, e quindi possono creare anche depressione o malcontento, ma in realtà dal punto di vista sportivo sono quello che in un'Olimpiade è una medaglia d'argento, quindi sono dei risultati, e secondo me la Fiorentina negli ultimi anni ha raggiunto dei risultati, si è spostata stabilmente da un po' di anni complicati, si è spostata sul lato sinistro della classifica, squadra con una presenza continua in Europa, e quindi secondo me non è l'Atalanta ovviamente, ma è diciamo lo step dopo, no? Quindi meno dell'Atalanta indiscutibilmente, però è il progetto che negli ultimi anni si è portata stabilmente sul lato sinistro della classifica, quello che sta provando a fare il Torino, insomma.
Sì, anche se devo dirvi la verità, io penso che forse vai che poi completo, vai.
No, in più secondo me è un bel momento. Io sono anche curioso di vedere la Fiorentina con un allenatore diverso da Italiano. Italiano è bravissimo, però la Fiorentina degli ultimi anni era quella cosa lì, molto molto efficace nel possesso palla, con un grande contributo da parte dei centrocampisti, con un gioco sempre
con
molto
qualche
palleggiato
dietro,
sono nettamente più gli aspetti positivi e gli aspetti negativi della gestione Italiano, cioè questo è indiscutibile. Adesso Palladino sta cercando di trovare una sintesi che possa portare la Fiorentina ancora più in alto, e sicuramente un po' come la Lazio, sicuramente il mercato è stato un mercato basato su dei colpi un po' alternativi, ma che stanno funzionando.
Sì, che stanno funzionando. No, a proposito del paragone, Roberto, poi ti saluto con l'Atalanta. Io devo confessare che credo che forse la Fiorentina, se esiste una realtà che può in qualche modo strutturarsi per costruire un percorso come l'Atalanta, La Fiorentina è quella realtà e lo è per una serie di cose: proprietà molto solida, radicamento sul territorio. A Bergamo esiste solo l'Atalanta, a Firenze esiste solo la Fiorentina,
certo.
Capacità anche di mettere giù degli investimenti sulle infrastrutture, cosa che indica una società sana nel modo di
forse
ragionare.
Forse c'è un po' di pressione in più,
ma io volevo chiedere,
bellissima,
volevo chiedere se Palladino poteva diventare Gasperini per Firenze. Cioè, se c'è questo germe, presto, ma per capire.
Beh, questa è una bella domanda. Beh, lui è chiaramente un allievo.
Perché poi serve quello, anche l'Atalanta, certo. L'Atalanta poi nasce per come la conosciamo, perché il seme di Gasperini diventa quello che abbiamo imparato a conoscere.
No, certo, devo dire, c'è una particolarità in più. Cioè, Palladino è arrivato, le prime partite, non, diciamo, per usare un eufemismo, non sono andati benissimo.
Anche a Gasperini.
Ha cambiato in corsa. Cioè, ha cambiato modulo di gioco adattandolo ai giocatori che peraltro aveva scelto lui. E adesso sta funzionando benissimo. Certo. Di sicuro lui si riconosce come allievo di Gasperini. E ci sta che davvero lui
mi
possa...
Mi stuzzica questa cosa.
Tra l'altro è in una società che dà ampio spazio di gestione all'allenatore. Pradé ci conta. Allora lui ha fatto, faccio l'esempio del mercato. Il mercato è stato fatto più o meno come quello della stagione 2012, cioè la prima di Montella. Anche Montella arrivò, giovane allenatore... E poi la Fiorentina ha fatto quello che ha fatto, ha raggiunto la Champions, è arrivata ai quarti di Champions, era la squadra che giocava un calcio spettacolare. L'idea è effettivamente questa. In più, alle spalle, in questo caso, davvero hai una società solidissima che non butta i quattrini, ma che investe seriamente. L'Atalanta è un punto di riferimento dichiarato della Fiorentina. Certo, a Firenze un po' se la menano sul concetto che la Fiorentina storicamente è più importante dell'Atalanta, però poi non è che con la storia tu fai i risultati,
no,
li fai col lavoro.
Con la storia non porti a casa la pagnotta, col lavoro sì. Io vedo tutti i fondamentali nella Fiorentina per poter pensare di fare quel percorso lì, non domani mattina, ma per avviarlo. Ragazzi, vi devo fermare perché c'è la borsa, anche se è giornata festiva. Ciao Pier.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Domani mattina 11:30 Campo Compardo, domenica tutti convocati weekend. Saluto anche Roberto De Ponti, ciao Roberto.
Ciao, buona giornata di festa.
Grazie. Borsa e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sei contento di questo venerdì?
Ci manca un po' di feeling al settore 2, dove c'è bisogno di una moto che giri abbastanza, ma per il resto siamo a posto, ci concentriamo su quello lì, su quella cosa lì.
Penso che nella squadra tutto il mondo è convinto che si può fare, ma tutto il mondo anche realista che non è facile. Abbiamo visto anche a Messico, Austin, circuiti dove abbiamo vinto, come la McLaren in gara, se mettono tutto insieme sono delle volte più veloci di noi, no? E i rivali sono ancora sempre molto forti, no? E dipendiamo anche di loro, ma noi ci proveremo tutto, con tutti e due i piloti sempre a fare il massimo e vediamo dove ci porta.
Le voci di Pecco Bagnaia e Sainz, due dei protagonisti di questo weekend che avrà un filo rosso, che saranno i motori dall'alba all'ora di cena, dalla Malesia al Brasile, dalla MotoGP alla Formula 1, con una notizia che è maturata una mezz'oretta fa, che è la più importante di tutte. È ufficiale, salta il 17 novembre il Gran Premio di Valencia, che doveva chiudere la stagione della MotoGP. Si cerca un circuito e una data alternativa. Molto più importante di tutti, di tutto, erano state le parole di Pecco Bagnaia prima che arrivasse l'annuncio ufficiale. Pecco aveva detto: non sono disposto a correre a Valencia anche a costo di perdere il mondiale. Poi la Dorna ha fatto per conto suo. Maestro Terruzzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Aveva Eccoci. Vinto anche prima, che adesso vedremo cosa succede in pista, vedremo tutto, però è chiaro che su questa tappa malesiana della MotoGP pesa non poco l'immagine di quello che è successo a Valencia.
Ma io non capisco come sia possibile una cosa così, se non so, meno male che la F1 Liberty Media ha preso in mano la moto mondiale, perché non si può fare una roba del genere neanche un mese di anticipo, neanche la gara ultima decisiva del campionato, ma mi sembra matti. Comunque questo
è difficile,
cioè,
immaginare di andare lì, però visto quello che stiamo vedendo.
No, ma sì, ma devi avere un'alternativa, no? Comunque, no? Insomma, prepararne un'alternativa. Però, insomma, vabbè, insomma, il problema è che secondo me questa gara ha tutto un altro peso a questo punto, perché non si sa qual è l'ultima, se ci sarà un'altra gara, quindi insomma.
Non sai dove e quando, questo insomma lo scopriremo.
Non
solo
sai dove e quando.
Sì,
vabbè, che in Spagna hanno comunque alternative, molte alternative, che fanno quattro corse in Spagna praticamente. No?
Sì, quindi da qualche parte si potrà andare. Valencia a parte, in ogni caso l'impresa per Pecco è complessa, perché partire meno 17, lui dice devo arrivare all'ultimo weekend meno 10 per immaginare il mondiale. Parlavamo con Carletto Pernat nei giorni scorsi, da qui in poi è più una cosa da uomini da testa che da moto o da talento.
Sì, beh, lo è da un po', no? Cioè, questo qui è sempre un po' così, adesso lo è ancora di più, credo che può solo perderlo Martin. Non so fino a che punto la Ducati può essere contenta nel caso vinca un pilota che è già di un'altra squadra da mesi. Però insomma può solo perderlo Martin, perché a questo punto può anche controllare un po', no? Poi abbiamo visto Verstappen cosa fa quando si tratta di controllare, per cui sì, la testa conta sempre, l'emotività conta sempre in questi finali qua. Bagnaia ha più esperienza, l'ha già, è più navigato, e poi una persona molto più, forse più fredda, razionale, forse un po' di più di Martin. Però insomma, andare in terra nelle moto è un attimo, come abbiamo visto, cioè non è che tanti discorsi, poi magari prendi un ingresso in curva e vai per terra, è bello che è finito tutta la chiacchiera,
finito tutto. Interlagos invece, passando alla Formula 1, sarà una storia di uomini o di macchine?
No, è sempre una storia di macchine in Formula 1 prevalentemente. Se Verstappen non fa l'asino, il mondiale è chiuso, piloti, mondiale costruttori, e francamente ci sono delle opzioni anche per Ferrari. Dipende cosa succede, perché ormai sbagliamo i pronostici tutte le domeniche, cioè, nel senso che ci sono un po' di squadre, almeno due squadre vicinissime, due e mezzo se mettiamo la Mercedes che ogni tanto entra o la Red Bull che ogni tanto rientra, ma insomma due squadre che hanno un alto standard, poi la messa a punto sul posto decide. No, poi ci sono alcuni elementi curiosi, c'è Piastri che nel momento, quando gli hanno detto che deve aiutare Norris, è scomparso dalla vista, non c'è. La Red Bull corre con una macchina sola da tempo. Verstappen mi sembra come ogni tanto preso da regressioni infantili clamorose come domenica scorsa, cioè ci sono un po' di variabili effettivamente umane, però la differenza la fa la messa a punto di una macchina in un posto, e può vincere la Ferrari, può fare primo e secondo, può vincere la McLaren, può anche vincere Verstappen, perché San Paolo è sempre una corsa molto strana, una pista tutta in contropendenza, piena di insidie, piena di senza contare la pioggia come variabile, però per cui fare i pronostici a San Paolo è peggio che farli in altri luoghi dove è già comunque un casino.
Ma secondo te in Ferrari o intorno all'ambiente Ferrari c'è qualche segno di pentimento per aver sciolto la coppia Sainz-Leclerc? Al di là della suggestione che arriva Hamilton, che non mettiamo in discussione, ma l'idea di avere trovato la chimica giusta e dover ripartire.
Quello non solo in Ferrari, molti sono convinti di questo, no? Penso che sia stato una coppiata che ha fatto crescere anche Leclerc, che mette anche in difficoltà Leclerc, perché Leclerc vince in America, arriva in Messico ed è, come dire, sempre dietro a Sainz tutto il weekend. Insomma, sono cose un po' strane, no? Di certo il colpo lo fa Hamilton arrivando lì con una macchina che finalmente ha uno standard di rendimento rassicurante, felice, con qualche problema cronico risolto, tipo il consumo gomme o compagnia bella. Per cui dispiace da matti, non solo che Sainz va via, a me personalmente dispiace, perché lo trovo una persona di primo ordine, oltre che un pilota molto razionale, molto lucido, ma dispiace perché va alla Williams, cioè va fuori dalla vetrina in qualche modo, no? Anche perché ai posti buoni non ce n'è. Poi la Red Bull prende Colapinto invece di prendere Sainz, quindi sì, o prende un ragazzino, no? Ormai
mercato
è per tutti i ragazzini.
Esatto, lavora su delle logiche a noi umani incomprensibili.
Ma hanno capito che se tu non hai una macchina vincente, avere un pilota navigato che ti costa 20 milioni e un ragazzino che gli dai due lire in un sasso, non c'è tanta differenza, non cambia tanto, risparmi sul budget cap e buonanotte, insomma, cioè, è un po' così, no? Entrano un sacco di ragazzi, poi il loro destino, la loro carriera dipenderà da un sacco di altri fattori, perché se poi sei in una squadra perdente, un attimo sbagliare perché provi ad andare forte, un attimo uscire di scena come se fossi un pollo, anche se non è colpa tua.
Sì. E poi è difficile rifare nuovamente la strada d'ingresso. Ti saluto, Giorgio Terruzzi, grazie, ciao.
Ciao, grazie a voi, ciao, ciao.
Ciao, grazie. Allora, io mi fermo per il traffico. Quando torniamo dedichiamo gli ultimi minuti di oggi al basket, perché ieri a Milano c'è stato il derby di Eurolega, ha vinto l'Olimpia contro Bologna, era il derby delle ultime, quindi c'è poco da gioire per il basket italiano, ma cerchiamo di estrarre del valore da quello che si è visto ieri e in generale da questo inizio di stagione.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sago, Milano, Olimpia contro Virtus. Finisce 99-90. L'Olimpia porta a casa la vittoria.
Allora, questo è il risultato con cui è terminato ieri il derby italiano di Eurolega. Andrea Meneghin, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, l'hai visto e raccontato su Sky. Milano è viva, sì, possiamo battezzarla così.
Beh sì, insomma, entrambe le squadre erano alla ricerca di una vittoria per staccare quell'ultimo posto che dava un po' fastidio a tutti, sinceramente, a tifosi e non tifosi, appassionati di pallacanestro. Vedere le due italiane in fondo alla classifica non fa piacere. Una delle due è riuscita a staccarsi un po', a cercare di riprendere il cammino. Milano sì, ha vinto contro una Virtus che era mezza acciaccata, reparto esterni quasi assente perché mancavano Paiola e Duckett, due giocatori che danno parecchio, non solo più nella metà campo difensiva come organizzazione che come produzione di punti. Milano è stata brava a vincerla due volte, perché i primi 20 minuti li ha dominati, complice anche una Virtus poco reattiva, poco capace di punzecchiare. Poi nel terzo quarto è cambiato qualcosa, la squadra di Luca Banchi è entrata con un piglio diverso, tanta energia, tanta voglia di buttarsi sui palloni. Milano ha un po' sbandato e poi con Dimitrijević nel finale, con tanti giocatori, Mirotic, con Lidej, con l'esperienza, con Fabien Caseur, che è stato un giocatore che praticamente ha spaccato in due la partita, è riuscita a portarla a casa. Punteggio altissimo, quasi 200 punti, quindi nonostante qualcuno abbia storto un po' il naso per la qualità, per il fatto di vedere due squadre che non fossero al 100%, comunque 200 punti da vedere durante la partita di pallacanestro sono sempre divertentissimi.
Sì, quindi... sono divertenti. Sì, ma a un certo punto si sono rimaterializzati sul forum i fantasmi dello Zalgiris.
Bravo, bravissimo, bravissimo. Come ho detto, i primi 20 minuti erano andati bene, benissimo per la squadra di Mario Fioretti ieri sera, perché c'era in panchina Mario Fioretti, Messina ancora fuori per un'otite che lo sta disturbando da parecchio tempo. E diciamo, 44 a 35 dei primi 20 minuti avevano detto che c'era una sola squadra in campo, di energia, rimbalzi, contropiede, per prima sempre su tutti i palloni, e poi dopo invece è cambiato, e come hai detto tu i fantasmi sono arrivati, perché quella legnata presa con lo Žalgiris qualche segno lo lascia. Infatti a ogni canestro di Milano, ogni azione c'era tanta energia, tanta voglia di scrollarsi di dosso, sì. Bravo, quelle paure, quei timori che effettivamente ti minano un po' la tua serenità, la tua fiducia di squadra. E nel terzo quarto invece è arrivato fuori una prestazione da 33 punti contro i 23 della Virtus, che è arrivata alla fine allo stremo delle energie. Poche rotazioni, prova deludente per ieri sera di Will Clyburn, quello che l'uomo che aveva fatto vincere la Virtus a Belgrano contro il Partizan, ieri sera praticamente assente, solo due punti per lui in 25 minuti, uno splendido Schengelia, un Belinelli che quando arriva al forum ha sempre... Oddio, non è che non l'abbia durante l'anno, ce l'ha sempre, però ieri sera gusto, particolarmente sì. Galvanizzato dalla sfida, esatto.
E ha bisogno di quelle arene lì, c'è poco da fare.
Bravo, poco altro. Matthew Morgan abbastanza bene, Cordinier un po' sottotono dal punto di vista della produzione offensiva.
No, ma Andrea, ovviamente... è stata una partita manifesto del momento di Milano e di Bologna.
Bravo,
che in questo momento è questo, c'è da capire chi riesce a sopravvivere, perché la situazione in Europa per tutte e due non è il massimo. Adesso arriverà Madrid per Milano e il Maccabi per Bologna settimana prossima, ma con il record che hai 2-5-1-6 hai poco da lasciare per strada,
soprattutto in casa non puoi lasciare giù partite, entrambe, sia Milano che Bologna ne ha lasciate giù diverse. Poi la trasferta ci sta magari a perdere su campi un po' non d'élite, chiamiamoli così, perché il livello si è alzato tantissimo in questa manifestazione. Guarda Kaunas, lo splendido Kaunas di Andrea Trinchieri, guarda anche il Bayern Monaco cosa è riuscito a combinare con l'arrivo del nuovo allenatore, l'Olympiakos che fa fatica. Insomma, vincere in casa è fondamentale per rimanere lì attaccati, per cullare i sogni playoff. C'è sempre ancora la zona play-in, è ancora presto per parlare di Eurolega finita, Eurolega ormai compromessa, perché ce ne sono talmente tante partite e momenti di forma che saliranno e scenderanno per tutte le squadre. Il più è recuperare l'assetto definitivo per la Virtus, risolvere anche un po' il problema sotto i tabelloni, perché ieri sera ha giocato parecchio con giocatori fuori posizione, con Schengelia da lungo, con Polonaro da lungo, mancano quei centimetri che danno più solidità. Zizic non ha influito più di tanto, Diouf condizionato dei falli, e anche per Milano trovare più continuità sotto tanti punti di vista da quello di ed anche di quello difensivo, perché ieri sera tante volte Milano ha rincorso letteralmente gli avversari, sul primo palleggio si faceva battere. Insomma, tante cose da sistemare, siamo solo all'inizio, c'è tempo, però bisogna darsi un po' una mossa.
Bisogna capire, ma vale per tutti in generale, ma soprattutto per la Milano di questo inizio stagione, che una partita non è come la luce delle frecce della macchina, che si accende, si spegne, si accende, si spegne.
Bravo.
Piuttosto un po' meno, ma con una certa continuità. Grazie Andrea.
Grazie a voi, buona
ciao,
giornata a tutti.
Grazie ad Andrea Meneghin. Abbiamo finito qui. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Carlo Salvatore in regia. Rinnovo l'appuntamento domenica in diretta dalle 17 con me in tutti i convocati weekend. Ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.